E leggiamo in Ebrei, capitolo 4, verso 14. Ebrei 4, verso 14. Poi leggeremo Apocalisse 2, 25. Intanto leggiamo Ebrei 4, 14. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Poi Apocalisse 2, 25 dice: ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. Come possiamo tenere fermamente ciò che abbiamo? Prima dobbiamo sapere che cosa abbiamo, ma per sapere che cosa abbiamo dobbiamo sapere chi siamo. Qual è la nostra identità? Il diavolo, sapete, ci minaccia sempre, continuamente, facendoci dubitare sulla nostra identità in Cristo. Noi che abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore come il Signore e come il Salvatore, abbiamo ricevuto un nuovo spirito, una nuova natura. Siamo creature nuove. Nell'esteriore si vede che siamo sempre quelli, ma nell'interiore siamo nuove creature. Sapete, a volte non ce ne rendiamo conto, ma il diavolo se ne rende conto di chi siamo. Lo sa che cosa siamo. E diventiamo più pericolosi per il diavolo quando non solo lui ci vede per quello che siamo, ma quando noi siamo consapevoli di quello che siamo. Perché molti non sono consapevoli di quello che sono. E se non sono consapevoli di quello che sono, non agiscono per quello che sono. Non agiscono per quello che hanno. Mi ricordo una storia vera di una donna che ha servito una signora ricchissima, ma l'ha servita con tutto il suo amore e con tutto il suo cuore, che quella donna, prima di morire, ha detto: senti, ti lascio questa cosa. Era un foglio. E c'era la sua firma. Questa è la cosa più cara, ecco, ti lascia questa cosa. E quella donna che amava quella persona che aveva servito, ha custodito così preziosamente, così caramente quel foglio, che gli ha fatto una cornice e una bella lastra di vetro di sopra, incorniciato, e l'ha appeso. E ha continuato a vivere la sua vita come sempre viveva. Ma un giorno era molto diventata anziana e stava male. È venuto il medico per visitarla, e mentre guardava lei, gli occhi gli sono caduti su quel quadro incorniciato. C'era il testamento. Quella donna le aveva lasciato tutto. E lei era ricchissima, ma aveva continuato a vivere da povera. Era diventata erede universale, ma lei non sapeva leggere. E ha continuato a vivere da povera. E quell'uomo gli ha spiegato: signora, lei è proprietaria di tutto quello che questa signora le lascia. Le ha lasciato tutto quello che aveva. Ma era ormai tardi. Per cambiare stile era ormai tardi. Come si fa? Come è possibile? Come può succedere una cosa del genere? Succede. Purtroppo può succedere, succede. Però non deve succedere a noi cristiani, almeno quelli di questa chiesa, e spero di tante altre chiese, che ognuno possa essere consapevole di quello che è, ma di quello soprattutto che ha. Il diavolo ha cercato di fare dubitare anche il Signore Gesù, anche sulla croce stessa, della sua identità. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Scendi dalla croce, libera te stesso e libera anche noi. Se tu sei il figlio di Dio, gliel'ha detto anche Satana nel deserto, dopo i 40 giorni di digiuno. Se tu sei, e voi pensate che se l'ha fatto con Gesù non lo fa con noi? Ma tu chi sei? Tu sei una persona fallita, tu sei una persona che non vali niente, tu sei una persona che ha fatto solo errori. Tu sei una persona incapace di costruire qualcosa di buono e ti fa ricordare tutti i fallimenti che hai avuto. Magari hai avuto tanti successi, ma quelli non te li ricordi. Però tutti i fallimenti te li mette davanti, te li fa vedere, tutti gli errori, tutti i pasticci che hai combinato. Così tu dici effettivamente chi sono? Non sono niente. Qualcuno dice io sono un verme. Davide stesso lo diceva, lo affermava. Ma quale verme? Noi siamo quello che siamo per la grazia di Dio, dice l'Apostolo Paolo. Noi siamo creature speciali fatte a immagine di Dio. Un'altra volta abbiamo ripristinato l'immagine che Dio aveva dato all'uomo nella prima creazione. Dio aveva dato l'immagine di se stesso all'uomo, lo ha fatto a sua immagine e somiglianza, poi questa immagine l'ha persa per la ribellione, ma questa immagine ce l'ha ridata Gesù quando noi lo abbiamo ricevuto nel nostro cuore. Nella nuova natura noi siamo a immagine di Cristo, a immagine di Dio, con la natura di Dio, quella natura d'amore, quella natura per credere, per agire in fede, quella natura per essere, vivere nella giustizia, nella verità. A noi dispiace vivere nella menzogna, a noi dispiace vivere nell'ingiustizia, a noi dispiace vedere le cose sbagliate, ci sentiamo male. Quelli che sono nati di nuovo non possono sopportare che sentono bestemmiare il nome di Dio, non possono sopportare che persone dicono bugie, non possono sopportare l'ingiustizia, vivono di giustizia, perché siamo creature nuove, ma a volte però ci comportiamo in una maniera come tutti gli altri, non credendo quello che siamo ora diventati e quello che abbiamo in Dio. Se il Signore ci dice attraverso la sua parola che dobbiamo tenere fermamente la nostra confessione di fede, significa che non solo dobbiamo credere col cuore, ma lo dobbiamo dire con la bocca. Dobbiamo dichiararlo con la bocca quello che siamo. Dobbiamo dichiararlo con la bocca quello che abbiamo. Non soltanto crederci, ma anche agire, dichiarare, parlare. È chiaro che tu non ti metti un cartello e dove c'è scritto tutto quello che sei e tutto quello che credi e vai in giro con questo cartello da persona ridicola. E nemmeno ci mettiamo a dire alle persone, ma tu non sai chi sono io. Questo lo fanno le persone ridicole, le persone sciocche. Però dobbiamo dichiararlo dentro di noi, dobbiamo farla questa confessione. Amen. Gloria al Signore Gesù. Sapete, il nemico come professione non fa altro che creare afflizioni, mettere ostacoli, difficoltà tutti i giorni. Infatti nel Salmo 34 verso 19 noi leggiamo che molte sono le afflizioni del giusto, però dice che l'Eterno lo libera da tutte. Ma quando l'Eterno lo libera da tutte? Quando il giusto non cambia confessione di fede. Quando il giusto continua a credere mentre gli arriva l'afflizione, mentre gli arriva il problema addosso, continua a credere quello che è e quello che ha. Quello che è in Cristo è quello che possiede, perché Cristo glielo ha dato. Amen. Gloria al Signore Gesù. Spero che lo sappiate chi siete. In Cristo. In Cristo lo vedremo ora più avanti, tante cose che siamo. Siamo creature che non perderanno più la comunione con Dio. Siamo nati nell'eternità. Siamo nati per non morire più. Non sto parlando della morte fisica, la morte fisica ci sarà, ma non per tutti. Ci sono quelli che saranno in vita nel momento in cui Gesù tornerà, ma questo corpo non erediterà il regno dei cieli. Questo corpo sarà trasformato, anche se non moriremo, non ce lo porteremo in cielo. Questo corpo sarà trasformato in un corpo incorruttibile, sia che si muore fisicamente, sia che siamo rapiti. Questo corpo è terra e resta terra e resta polvere. Non so come Dio lo trasformerà, cosa farà, quale reazione chimica avverrà. Io non, questo non lo so, però una cosa è certa, che avremo un corpo incorruttibile simile al suo quando Gesù tornerà. E noi dobbiamo credere che siamo già eterni. Dobbiamo credere che abbiamo la natura di Dio. E dobbiamo credere che il diavolo ci è stato sottomesso e noi ce l'abbiamo sotto i nostri piedi. E dobbiamo credere che siamo persone di fede. E dobbiamo credere che anche noi, quando agiamo in fede, possiamo creare quelle cose che non ci sono. Credendo, tutto è possibile a chi crede, ha detto Gesù. Tutto è possibile per chi crede, e chiunque crede può cambiare le circostanze. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte attraverso la fede che ha messo nei nostri cuori, perché noi ce l'abbiamo la fede. La parola di Dio dice che lo Spirito Santo ci ha messo spasso nei nostri cuori l'amore di Dio, ma ha dato anche una misura di fede. Una misura di fede, e questa misura va crescendo. Sapete com'è questa misura di fede? È proporzionata alle difficoltà che abbiamo. Maria Carmela ha avuto un problema, ma Dio l'ha equipaggiata di fede. E non solo la sua, ora c'è anche la nostra che parteggia per lei. E quindi non è solo la sua fede. Dio l'ha preparata. Qualche settimana prima Dio le ha parlato del cuore, ti ricordi? Le ha parlato del cuore, come doveva essere il cuore. Pulito, puro, perché là è la sede della fede. La fede agisce nel cuore, parlando e dichiarando. Se ci sono le afflizioni, io vi dico una cosa, Dio ci ha equipaggiato per superarle, e Dio ci libera, ma ci libera attraverso la fede. Quando noi dichiariamo quello che è la verità, quando noi ci associamo a quello che è il pensiero di Dio, la volontà di Dio, quello che è la verità, che è la parola di Dio. Nella Bibbia non c'è la verità, nella Bibbia, la Bibbia è la verità. Piccolo particolare, se io vi dicessi che nella Bibbia c'è la verità, vuol dire che non tutte le parole sono verità. Io vi dico che tutte le parole sono verità, anche, non dico i punti e le virgole, ma perché tante cose poi le ha messe l'uomo, ma quello che è stato scritto per ispirazione nella lingua originale è tutta verità, è la verità di Dio. E quando noi agiamo secondo la parola di Dio, allora la fede funziona. Se tu parli di un'altra verità, la verità quella quella soggettiva, perché c'è la verità oggettiva e la verità soggettiva. La verità, per molti dicono che la parola di Dio è una verità anche quella soggettiva. No, quella è la verità oggettiva. Che la verità oggettiva è la verità assoluta, che è quella che è. La verità soggettiva è la verità di ognuno, e se ognuno vi dice la verità, è una verità che va presa con le pinze. perché deve essere molto verificata, controllata, esaminata, e non sempre siamo capaci di dire la verità, perché per dire la verità dovremmo dire tutto. E spesso diciamo solo quello che non conviene, e quello che non ci conviene lo nascondiamo. È come dire che una persona va dal medico e gli dice: mi sento male, ma che cosa ha? Non vuole raccontare i sintomi. Come fa a sapere che cosa ha se non gli dice quali sono i sintomi? La verità. Noi dobbiamo imparare a crederla, ma anche a identificarci con la verità, a confessare la verità, a dichiarare la verità. Se dichiariamo la verità, diventiamo un tutt'uno con la verità, e la verità ci rende liberi. In quel caso proprio ci rende liberi. E invece noi cosa facciamo? Arrivano le afflizioni, arrivano i problemi e cambiamo confessione di fede. E cominciamo a dichiarare, a vederci ora come siamo nel problema, cosa saremo. Cominciamo a immaginare il futuro di questo problema che è venuto addosso e che ce lo dobbiamo tenere. Guardate che questo mondo e lo stile di questo mondo ti porta alla rassegnazione. Ti dice: questa è la realtà, la devi accettare e ti devi rassegnare. Ma Gesù non ha mai detto una bestemmia del genere, non l'ha mai detto. Non ha mai detto a nessuno di rassegnarsi e accettare la sconfitta. Non l'ha dichiarato mai a nessuno. E io sono contento di fare parte del regno dei cieli, del regno di Dio, dove non ci devono stare rassegnati, ma ci devono stare le persone che stanno con la vittoria nel cuore, con la certezza che Dio ci aiuta a cambiare le circostanze, che Dio ci aiuta a trasformare le cose secondo la sua volontà e non secondo la volontà di colui che è il principe di questo mondo. Che il principe di questo mondo è quello che vuole distruggere, rubare, uccidere. E io questo lo dichiaro sempre: noi dobbiamo tenere fermamente la nostra confessione di fede, anche mentre le cose stanno andando storte. Perché altrimenti come siamo? Se cambiamo ogni volta che succedono le cose confessione di fede, possiamo cantare la canzone, una canzone antica di Sergio Endrigo: la festa appena cominciata è già finita. Non so se ve la ricordate. Quelli che hanno i capelli bianchi come me, insomma, se la ricordo. O chi che non ce l'hanno, ciui, capite? Se la ricordano. È già finita, prima ancora di cominciare, però io vi dico una cosa. Vi dico una cosa, la festa è cominciata e non finirà mai, perché noi abbiamo la vittoria in Cristo. Gloria al Signore Gesù. Il nemico non fa sconti, è vero, ma il Signore ci ha equipaggiati in una maniera tale che possiamo vincere. La parola di Dio dice che non saremo tentati al di là delle nostre forze. Quali sono le nostre forze? Le nostre forze dipendono da quello che crediamo, di quello che abbiamo messo dentro il nostro cuore, della parola che abbiamo, della rivelazione che abbiamo. E se hai poca rivelazione, se hai poca parola, sei ancora in tempo a riempire il tuo cuore della parola e della rivelazione. E la rivelazione viene attraverso la meditazione della parola. Più ti mantieni ascoltando la parola di Dio, più ti mantieni dichiarando la parola di Dio. Nel momento in cui tu dichiari, arriva la rivelazione. Leggevo questa settimana che c'era in un ospedale psichiatrico, una specie di quei dove ci sono malati, diciamo, che stanno parecchio tempo, i lungo decenti, in questa clinica, che più che ospedale era una clinica. C'era una persona completamente assente, con la testa off, il cervello off, in totale riposo. E qualcuno gli aveva messo la parola di Dio, parlata. E questa ascoltava la parola di Dio col cervello off. Ascoltava la parola. Dopo ore e ore di ascoltare, perché poi andava, ritornava e ricominciava da capo, era impostato l'apparecchietto che poi riprendeva dall'inizio e a ciclo continuo. Mia moglie l'ha sperimentato con dei canti che sono a ciclo continuo che lei ascolta. Quando a un certo punto questo, forse si sono collimati un po' il cervello, cominciò a fare un qualche piccolo cortocircuito e la parola zac è entrata. C'è stato un istante in cui la parola, e questo cominciò a dichiarare la parola di Dio ed è ritornato perfettamente in sé, lucido. Sapete, quando noi siamo off, giù, abbiamo bisogno di mettere troppa parola dentro, la parola quella che ci serve, la parola della guarigione, la parola dell'intervento divino, la parola di quello che è il Signore per noi, di quello che ha fatto, di quello che sta facendo, di quello che è disposto a fare per noi. Tutte quelle scritture le dobbiamo andare a cercare, le dobbiamo scrivere in un foglio, le dobbiamo possibilmente parlare, registrare e poi le risentiamo quando, senza parlare, ascolti la tua stessa voce. Vi siete mai registrati? Avete mai letto qualche cosa registrata? Fatelo. Registrate delle scritture che voi leggete e poi ve le riascoltate, così senza che voi parlate, voi stessi vi ascoltate. Perché il nostro orecchio deve mantenersi udendo la parola. Perché se no, che quale confessione dobbiamo dichiarare? La confessione di quello che ci dicono e ci bombardano tu in tutti i momenti. Tu sei questo. Tu sei malato. Tu stai per morire, tu sei così, tu sei colà, c'è tutto quello che ti dicono nel naturale, per gli uomini naturali. Io vi dico una cosa, che se noi non colleghiamo la nostra identità con quella che il Signore ci ha fatto essere, sapete quale sarà la nostra confessione di fede? Quella che fanno gli uomini naturali. Gli uomini naturali, che confessione hanno, che fede hanno? Non possono contare su nessuno, non possono contare se non sulle loro forze, sulle loro risorse, che sono a volte molto limitate, sulla loro conoscenza, sulla loro capacità, sui propri soldi, su quello che possono avere in prestito, sull'aiuto di qualcuno, ma i limiti sono molto ristretti. E parliamo noi la lingua di queste persone che sono naturali. Ma il Signore non ci ha fatto essere persone naturali. Il Signore con la nuova nascita ci ha fatto essere nuove creature in Cristo. E la Bibbia dice che le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. Le cose vecchie sono passate ed è tutto diventato nuovo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Secondo Corinzi 5:17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Quali sono le cose vecchie che sono passate? I miei limiti, le mie incapacità. L'Apostolo Paolo dice: io posso ogni cosa. Non è più un uomo che può limitatamente, è un uomo che può ogni cosa. Ma che cosa? Può cambiare il colore del cielo o la superficie della terra? Può decidere di cambiare la geografia? Ogni cosa che ha a che fare con la nostra vita, con la missione che il Signore ci ha affidato, con i compiti che dobbiamo svolgere quotidianamente, con il ruolo che abbiamo. Ecco, se abbiamo un ruolo di genitore, dobbiamo fare il genitore al top, nella maniera migliore, e il Signore ci dà la capacità di esserlo, perché lo possiamo in Cristo con la fede. Amen. Sapete, la società di oggi è molto carente in questo, diciamo, come si può dire, in questo argomento della genitorialità. I genitori danno, a volte senza misura, quello che non dovrebbero, e non danno quello che dovrebbero. Danno, io vedo ragazzini che hanno telefoni di 800-900 euro, ma questi ragazzini sono più soli di tutti gli altri. Hanno solo il telefono buono, l'ultimo grido del telefono all'ultimo grido, l'iPhone 6S. Però poi papà dov'è? Boh, ha che fare. Lo vedono forse una volta ogni tanto, quando arriva stanco e non vuole essere disturbato. E i figli hanno bisogno, ma tanti ruoli, dobbiamo svolgere tanti ruoli in questa terra. E il Signore ci darà la capacità, con il suo aiuto e con la fede, di poterlo fare. L'Apostolo Paolo ha detto: io posso ogni cosa in virtù di colui che mi dà la forza, che mi fortifica. E questo è quello che può fare l'uomo nuovo. Le cose vecchie sono passate, la limitazione, io questa cosa non la posso fare. Quando noi diciamo non posso, quando noi diciamo sempre che non possiamo, che non siamo capaci, allora stiamo dichiarando quello che non dobbiamo dichiarare, stiamo dichiarando qualcosa che è secondo l'uomo naturale, non secondo l'uomo soprannaturale, l'uomo creato da Dio come una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, l'uomo nuovo non può dire io non posso. L'uomo nuovo può dire: se Dio mi ha messo in queste condizioni e devo fare questo, vuol dire che Lui mi renderà capace di farlo. Sarà Lui che mi darà la forza, sarà Lui che mi darà la sapienza, sarà Lui. E se tu dichiari questo, ti arriva. Se tu dichiari che il Signore ti metterà in condizione di fare questa cosa, che non te la stai facendo tu perché per ambizione personale, perché la vuoi fare, ma perché la devi fare. E solo tu puoi farla. È un ruolo che spetta a te. E se tu ti vedi incapace, credi nel Signore che Lui ti renderà capace. Ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa. E noi dobbiamo dichiarare questo. Dobbiamo fare collimare la nostra fede con la parola di Dio. E dobbiamo ritenere fermamente la confessione. Significa che, quando è che tu non la tieni fermamente? Quando arriva il terremoto. Quando arriva il terremoto, allora subito ti viene l'istinto e dice: siamo nei guai. Sogno nei guai, sogno rovinato, mamma mia! Quante volte abbiamo cambiato la confessione di fede, quando invece avremmo dovuto dichiarare: ok, è successo questo, ma Dio è il mio sostegno, Dio è la mia forza, Dio è mio padre, Dio non mi lascia, non mi abbandona, Dio si prende cura di me. Amen. Se abbiamo coraggio di dichiarare la nostra fede e di non cambiare la confessione di fede, che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, allora vedremo la vittoria, allora vedremo i risultati, allora saremo capaci di dire che Dio c'è e lo dimostreremo. Che questa è la fede, dimostrare che quello che crediamo, quando gli altri non lo vedono, si vedrà. Poi sarà reso visibile. Amen. Gloria al Signore Gesù. Le cose vecchie sono passate. Voglio leggere Isaia 43, verso 19, che dice: ecco, io faccio una cosa nuova. Essa germoglierà. Non la riconoscerete voi? Si aprirò una strada nel deserto. Farà scorrere fiumi nella solitudine. Isaia. Alcuni secoli prima della nascita di Gesù ha detto tante cose riguardo alla venuta del Messia. Ha parlato della sofferenza del Messia, ha parlato di quello che Gesù
avrebbe sofferto per amore nostro, perché noi potessimo essere perdonati e guariti e soprattutto avere la vita eterna, avere una nuova posizione nei luoghi celesti. Amen. Saremmo stati capaci di dimostrare quello che prima l'uomo naturale non poteva. Farò ogni cosa nuova, farò una cosa nuova, non la riconoscerete voi? Cosa farà il Signore? Aprirò una strada nel deserto. Sapete che significa? Dove non c'è più nessuna possibilità, io vi darò una possibilità. Vi darò la soluzione. Quando gli altri non hanno nessuna soluzione, io vi darò la soluzione. Questa è la cosa nuova che il Signore ha fatto. Il cristiano che è nato di nuovo può dire: non c'è soluzione, ma Dio me l'ha fatta la soluzione. E io ci credo e la dichiaro. Questa è la confessione di fede che dobbiamo fare, fratelli cari. Dobbiamo dichiarare questo. Non sono un esaltato, è la parola di Dio che lo dice. Qualcuno può dire: ci sto pastore è esaltato. No, non sono esaltato. E lo posso dichiarare con convinzione. È Dio che lo dice. Farò una via nel deserto. Nel deserto farò una via, vi darò una soluzione. Quando non c'è, ci sarà. Ma non solo, poi dirà: farò scorrere fiumi nella solitudine. Sei solo? Ti senti solo, ti vedi solo, un fiume c'è. C'è un fiume, Dio farà nascere un fiume. Mi fa ricordare un incontro di Gesù in un posto deserto. C'era un pozzo. E già tutti vi immaginate. E arriva una donna, la samaritana. Ditemi, c'era dell'acqua. E guarda caso Gesù dice a questa donna che l'acqua che lui è disposto a darle le estinguerebbe la sete. Non avrebbe più sete se la bevesse, se le bevesse di quell'acqua. Quello è un inizio della missione del Signore Gesù. Della condizione, della nuova posizione dei nati di nuovo, quelli che sono in Cristo. Tutte le cose vecchie sono passate, ora tutto è diventato nuovo. C'è la solitudine? No, Dio aprirà un fiume. Ti sentirai circondato dell'amore di Dio, ti sentirai circondato della grazia di Dio, dell'amore di Dio, ma soprattutto Lui aprirà la strada nel deserto. Dillo Maria Carmela, Lui apre una strada nel deserto. Lui già mi ha aperto una strada nel deserto, perché io sono una nuova creatura. Io posso ogni cosa, posso superare questo problema, lo posso superare. Diavolo, ti dico che lo posso superare. Amen. Il diavolo ci sfida e noi che facciamo? Raccogliamo la sfida. Dobbiamo duellare, duelliamo. Guarda che la spada che il Signore ci ha dato non si spezza. Quella del diavolo è già spezzata, perché gliel'ha rotta il Signore Gesù quando è morto sulla croce per me e per te e per tutti noi. La spada del nemico è stata spezzata e noi combattiamo con una spada di Gesù Cristo, che è la parola di Dio, che non si rompe. E la spada del nemico è già spezzata, è rotta ed è sconfitto, e noi dobbiamo solo credere che noi siamo più che vincitori. Scusate, mi sono particolarmente arrabbiato, però io ringrazio il Signore che a volte ci mette in condizioni in cui dobbiamo guerreggiare. Tu mi sfidi e io accetto la sfida e andiamo avanti, perché noi abbiamo un destino che è quello della vittoria assicurata. Non è una vittoria se sto pastore vinni e speranze irrealizzabili, qualcuno può dire.
Io vi dico una cosa, se tu pensi questo, sei un uomo naturale, ti devi convertire. Ti devi convertire perché se no vivrai limitatamente una vita squallida, povera. Ma il Signore ha creato il regno dei cieli. Io ci sono, tu ci sei, ci puoi essere. Se non ci sei, ci devi entrare urgentemente perché nel regno dei cieli non ci sono sconfitti. Nel regno dei cieli siamo tutti più che vincitori. Amen. C'è qualcuno che non è convinto? Andate nella parola di Dio. Non dovete credere a me. Dovete credere nella parola di Dio. Amen. Romani 8:37, proprio questo che leggiamo. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, soprattutto perché siamo amati. E se siamo amati non siamo abbandonati. E se non siamo abbandonati, Lui ci assiste, Lui è al nostro fianco, e Lui ci guida, e Lui ci illumina, e Lui ci dà la forza. Questo è il Signore. Gloria a Dio, siamo ricchi. E si dice, e nessuno usapi. Però io ti dico, basta cosa hai tu. Quello che conta è che tu lo sai, che sei ricco. Che poi gli altri... Non interessa se lo sanno o non lo sanno che noi siamo ricchi, l'importante è che lo sappiamo noi, perché se tu lo sai, tu farai la confessione, quella giusta, la dichiarazione di fede, quella giusta, quella confessione che fa tremare l'inferno, quella confessione che ci rende più che vincitori, quella confessione che ci fa trionfare sempre. È la parola di Dio che lo dice, eh? Non lo dico io. Gloria al Signore Gesù. E allora, che cos'era l'uomo naturale? Un uomo che si sente orfano, un uomo che si sente povero, un uomo che è schiavo del peccato, un uomo che è debole, un uomo mortale, un uomo che non sa di essere amato, soprattutto non percepisce l'amore. Ma noi siamo invece non orfani, non orfani. Sapete, c'è stato un momento in cui Gesù, quando ha detto ai suoi discepoli che se ne sarebbe andato, che era arrivato il momento della partenza, si sono sentiti orfani. Ha detto, è ora. Lui ha letto sul volto dei suoi discepoli la tristezza, la condizione dell'orfano. E come faremo senza di Lui? Come faremo se Lui non ci dice le cose? E come faremo se non lo vediamo? E come faremo se non lo tocchiamo? E Giovanni? E come, dove poggerò la mia testa io quando Lui non ci sarà? Perché Lui è il mio cuscino. Gesù dormiva Giovanni dormiva con la testa sul petto di Gesù. E Gesù ha detto, non vi preoccupate, non vi lascerò orfani. Perché vi manderò un altro, come me, che è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo annunzierà. Lui vi metterà in contatto con me. Lui vi farà vedere tutto quello che io vi dico. Voi a me non mi vedrete direttamente, ma mi vedrete indirettamente attraverso lo Spirito Santo. Lui prenderà le cose mie e ve le farà sapere. Voi saprete tutto quello che io penso, quello che voglio, perché io governerò la Chiesa. Sono il capo della Chiesa, ma lo Spirito Santo sarà colui che ora è con voi, ma sarà in voi. E noi abbiamo questo destino. Chi sei tu? Uno che dentro di sé c'ha lo Spirito Santo. Lui è in noi. Il problema, sapete qual è? Che a volte lo ignoriamo. E se lo ignoriamo, non lo riconosciamo. Allora ci sentiamo veramente soli. Ma chi ha una comunione intima con lo Spirito Santo che è dentro di noi e non lo ignoriamo, ma tu sai che vive in te, tu sai che è dentro di te, e quando è dentro di te e vive con te, tu ci parli, tu condividi a Lui tutte le tue preoccupazioni, la tua rabbia a volte, il tuo scoraggiamento, la tua paura. Prima di fare dichiarazione di fede, parlane con lo Spirito Santo. Raccontagli tutto. Tu dici, però lui poi non risponde,
nella mia lingua. Io non lo sento con le mie orecchie. Io ti dico una cosa. Insisti. Parla. Arriverà il momento in cui tu lo sentirai con le tue orecchie. Sono le orecchie dello Spirito, ma non te ne renderai conto. Ti sembra che lo hai sentito con le orecchie naturali. Lo vedrai con gli occhi dello Spirito, ma ti sembra di averlo visto con gli occhi naturali. Non diventerai, diventerai molto cosciente della condizione spirituale. Sapete, con chi parliamo? Di che cosa parliamo con le persone? Se invece di parlare con le persone che sono limitate e che solo ci possono disorientare, perché a volte se tu parli troppo con le persone ti possono anche disorientare, perché anche con me io ti potrei anche disorientare. Nel senso che non ho una visione globale del futuro. Non lo vedo il futuro, sono come voi. Vedo a stento il presente e il passato, ma a stento perché non è che vedo tutto quello che dovrei vedere. Io vedo voi sedute, vedo il vostro sguardo, ma che saccio che state pensando? Questo lo sa Dio. È Dio che lo sa. Quindi vedo qualcosa. Ma lo Spirito Santo vede tutto. E quando noi abbiamo a che fare con lo Spirito Santo, Lui che sa ogni cosa, Lui che vede ogni cosa, Lui che comprende ogni cosa, allora in quel momento possiamo sviluppare quel dialogo con Lui e a un certo punto cominciamo a vedere quello che non si vede. Perché Lui ci rende coscienti, ci rende consapevoli. Quello che dobbiamo fare, quello che diceva mia moglie, è sviluppare l'intimità con lo Spirito Santo. L'intimità fa cosa, prima cosa che produrrà è che ci sentiremo amati. E non ci sentiremo soli. E quando tu ti senti amato e non, da Dio l'Onnipotente, il Creatore dei cieli e della terra, allora le cose cambiano. Amen. Io dico, come fanno le persone a vivere senza Dio? Eppure anch'io ho vissuto senza Dio. C'è stato un tempo in cui ho vissuto senza Dio. Ma faccio come quello che... Cioè, ma come fanno le persone a camminare scalzi? Dopo che si era comprato, appena, dopo qualche minuto che si era comprato le scarpe, le aveva indossate e per una vita aveva camminato scalzo. E questo è un po' quello che dico anch'io. Ma come fanno le persone a vivere senza la speranza? Senza avere la fede in Dio? Ma si può vivere? No, secondo me no. Secondo me quella non è la vita, quella è un'illusione. Un'illusione continua. Un voler credere a stupidaggini, voler credere a tante cose che non possono essere vere. Amen. Noi non siamo poveri, non siamo orfani, non siamo limitati. Abbiamo quello che il Signore ci ha detto che abbiamo. Abbiamo tutte le benedizioni nei luoghi celesti, dice la parola di Dio. Tutte le benedizioni. Sapete che cosa sono le benedizioni? Risposte ai nostri bisogni. Sono beni che sono nei cieli, che possono scendere a terra, possono scendere sulla terra. E noi ce l'abbiamo nei luoghi celesti e con la fede li portiamo a terra. Non c'è altro modo. Sì, mi è arrivato tuo marito. Sì, ho visto un furgoncino che arrivava. A questo almeno lo vedo. Gloria al Signore Gesù. Gioele, capitolo 3, verso 10, dice: forgiate spade con i vostri uomini e lance con le vostre falci. Il debole dica, sono forte. La parola di Dio non è che nega il fatto che una persona può essere debole. Però ti dice, ti incoraggia a dichiarare quello che sei nella tua identità. In Cristo non sei debole, forse ti stai sentendo debole, ma in Cristo sei forte. Amen. In Cristo fortificatevi nella forza della sua potenza, dice la parola di Dio in Efesini, dove si parla dell'armatura.
E qui, proprio a proposito delle armature, dice: forgiate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre falci. Significa che se le armi non ce l'hai, te le devi costruire. Usa quello che hai e ti costruisci le armi, spade, lance, te le devi fare. Ma io ti dico una cosa, questa scrittura il profeta Gioele l'aveva data nel Vecchio Testamento per quelli che vivevano in quel tempo, ma per noi già l'armatura è già bella e confezionata. Noi ce l'abbiamo già l'armatura, abbiamo la corazza, abbiamo l'elmo, abbiamo la spada, abbiamo lo scudo, abbiamo i calzari, abbiamo tutto. Dobbiamo solo tenere indossata. Perché? Perché si deve combattere. Perché c'è un combattimento continuo e non possiamo ignorare. Il combattimento sapete qual è? Che il diavolo vuole che tu fai una confessione naturale. Una confessione naturale. Che dichiari nel naturale le cose naturali. Dalla tua bocca deve uscire quello che esce dalla bocca di tutti. Parole naturali. E non quello che Dio ha detto, non quello che Dio ha fatto. Che tu parli la lingua degli uomini, ma tu non sei uomo, tu sei un figlio, una figlia di Dio. Dici, ma allora che siamo? Certo, non è che fuori ti metti a dire io sono, non sono un uomo. Allora che sì, una femmina. Per dentro devi sapere che sei un figlio o una figlia di Dio. Che Dio è tuo padre. E tu sei suo figlio, sua figlia, amen. E lo devi dire, devi crederci dentro e lo devi dichiarare con la tua bocca. E quando lo dichiari, il diavolo dice, questo non ci carico, a questo non ci posso fare niente. Sapete quando la parola di Dio dice, resistete al diavolo, sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sapete che significa sottomettersi a Dio? Significa confessare quello che Dio ha detto. Quello che siamo nella verità della parola di Dio. Quando non cambiamo la confessione perché c'è il problema, perché ci sono i problemi, non la cambiamo la confessione, ma la teniamo fermamente, lo dichiariamo che siamo vincitori. E se lo dichiariamo saremo vincitori, lo siamo già vincitori e siamo destinati a essere vincitori. Gloria al Signore Gesù. Se sei debole, non lo devi dire con la bocca, devi dire il Signore mi fortifica. Non devi dire quello che non è. Se sei debole non puoi dire sono forte, anche se qui la parola ci autorizza a dirlo. Però io dico, io sono forte perché il Signore mi dà la forza. Perché io mi poggio sulla forza di Dio. E appena lo dici succede. Appena lo dici ti arriva la forza. Appena lo dici, appena lo dichiari, allora ti arriva. Prima non ne avevi, ma appena ti esce dalla bocca ti arriva. Perché stai creando la forza con la tua bocca, con la tua confessione di fede. Ecco perché dobbiamo tenerla fermamente. Ecco perché la dobbiamo dichiarare continuamente la parola di Dio, la verità. La verità, sapete, è il nostro tesoro. La parola di Dio è il nostro tesoro, la nostra eredità. Quando noi dichiariamo tutto quello che sono le circostanze e non ci mettiamo, ma Dio su queste cose mi dà la vittoria, anzi mi ha già dato la vittoria nei luoghi celesti, perché là c'è la benedizione per questo problema. E io ci credo che Lui mi porta a terra questa benedizione. Io ci credo, sono convinto, lo dichiaro. E questa cosa io la vedo e la tocco con mano.
Amen.
Gloria al Signore. Consapevoli di essere seduti nei luoghi celesti. Tu lo sei? Consapevole? Se non lo sei, chiedi che il Signore ti renda consapevole. Sapete dove sono i luoghi celesti? Ci sono dei luoghi celesti che sono luoghi dove abitano le creature spirituali. Non sono nel mondo naturale. Non dovete immaginare il cielo.
Il cielo non è il luogo celeste, anche se è celeste. Il cielo è un mondo fisico. Anche se non puoi toccare l'aria, l'aria c'è. Però la puoi comprimere, a un certo punto te ne rendi conto che dopo un po' non la puoi comprimere più. Perché a un certo punto hai esercitato troppa pressione. Primo è il mondo il cielo naturale, poi c'è il secondo cielo, che è dove ci sono angeli e demoni. E poi c'è il terzo cielo, dove c'è il trono di Dio. Noi siamo seduti lì, nel terzo, al di sopra della posizione dei demoni, con Cristo. Siamo nel trono di Cristo, siamo seduti con Cristo. E lo dico sempre, credo che ormai lo sapete, siamo seduti in Cristo. Se Cristo è seduto, io sono dentro di Lui e sono con Lui. Amen? Là, nei luoghi celesti, ci sono tutte le benedizioni per la mia vita sulla terra. Il Signore lo sa che io ho il corpo qui sulla terra, mi sto muovendo sulla terra, ma sa anche che Lui mi ha provveduto e io devo anche saperlo, se io ci credo. E mi convinco, allora posso. Voglio leggere l'ultimo verso. Apocalisse 3, verso 11. Dice, ecco io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Allora, il Signore ci sta dicendo questo. Che se non teniamo fermamente quello che abbiamo, soprattutto attraverso la confessione della nostra fede, perdiamo anche la corona, perdiamo la battaglia, anzi perderemo tutte le battaglie e alla fine la guerra, una guerra vinta, la perderemo. Una guerra per cui già Gesù ha vinto, noi la perderemo. E allora Dio ci dice di tenere fermamente quello che abbiamo. Io ho lo Spirito Santo, io ho una nuova natura, io ho la grazia di Dio, io ho tutte le benedizioni nei luoghi celesti, io ho la guarigione, io ho le benedizioni finanziarie, la prosperità, quello che mi serve, il necessario, ce l'ho. Io ho un lavoro, io ho la pace, io ho il perdono. Se ti manca il perdono, vivi un senso di colpa. Presso il cielo c'è il sangue di Gesù che ti purifica da ogni peccato. Se tu ti penti, quel sangue ti purifica e ti lava. Questo è quello che abbiamo. Ci vogliamo alzare in piedi? Gloria a te, oh Signore Onnipotente. Gloria a te, Signore Onnipotente. Qualcuno sta dicendo proprio in questo momento, peccato che ora se fanevo. Poi possibilmente ora ritorno a pensare quello che pensavo prima. E il diavolo ti mette questa paura, ti aspetta fuori proprio per farti